And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Popolare, eccoci qua come due leggende viventi, Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, buongiorno Alone.
Buongiorno Dismacchione, eccoci qua e stiamo, cari miei, care nostre, stiamo facendo la storia, stiamo preparando
esattamente
un po' altisonante. Stiamo preparando un capolavoro. Adesso non mangiamo neanche alla fine.
No,
anzi, vi mettiamo su mezz'ora di registrazione per tornare giù nelle segrete a continuare a scrivere il capolavoro. Adesso che siamo freschi, che cioè sta sgorgando dai nostri polpastrelli
l'entusiasmo.
Esatto.
Stiamo parlando di Storie di ordinaria miseria, True Crime,
sì,
che vedrà una nuova, faticosa seconda puntata. Questo venerdì, sempre ringraziando il nostro narratore Matteo Bianchi,
sì,
che ricordiamo è anche il doppiatore di uno dei personaggi di uno dei telefilm, come diciamo noi novecenteschi, come dite voi giovani, serie televisive più in voga, più alla moda, tra i più moderni,
sì,
in onda sulle piattaforme di streaming.
Esatto, volete sapere quale? Indovinate.
Quella che
diciamo
tra poco
mai
mi ciuccia 89 euro.
Ah!
Perché te li chiede, è l'unica che te li chiede tutti insieme.
Quella che ha dato origine a uno dei due personaggi della saga dell'incontro tra Topo,
sì,
Gigio e Paperino.
No, c'è Topolino, quello lì, esattamente,
ecco.
Sì, è lui,
ok.
E in quella piattaforma lì, Disney Plus, trovate il telefilm in cui Matteo Bianchi fa una delle parti più importanti del...
doppia una delle parti
doppia,
più importanti.
Doppia, sì. Allora, venerdì sentirete True Crime, ma oggi, Alone, c'è una novità, tanto per dimostrare a tutti quanti che siamo non solo sul pezzo, ma avanti agli altri. Ieri...
Cos'hai combinato?
No, non io. A Bolzano...
Sì.
Hanno creato, dopo un anno di lavoro... Ti leggo la notizia, facciamo prima. Allora, adesso anche Bolzano ha la sua maschera regionale. Si chiama Brattarello, no... nome ispirato all'espressione bolzanina Brattarello, che indica i venditori di cibo di strada ai chioschetti. Nel volto le fattezze di due animali, simbolo della montagna, il lupo e l'aquila. Magari ne parlerà anche la Cecilia. In realtà, l'ho guardata la maschera, non mi
non
pare.
Non ricorda per niente lupo e aquila.
Ma vabbè, ci è voluto un anno per creare. La parlata è un misto delle lingue locali con qualche spruzzata di meridionale. Il nuovo personaggio salvato, svelato ieri sera in uno spettacolo, ieri, proprio successo ieri, in uno spettacolo teatrale, è il frutto di un anno di lavoro. E insomma, noi abbiamo iniziato a parlare delle maschere regionali proprio un anno, due anni fa, ed evidentemente qualcuno si è accorto di questa lacuna bolzanina. Vuoi sentire com'è? Così poi...
Mi piacerebbe tantissimo sentirlo parlare.
Così poi Matteo Zamorani Alzetta può specializzarsi,
sì,
anche in Brattarello. Eccolo qua.
Ah, gente! Vegni chi? Vegni! Vegni! Che è il giular! Giular, caso mi, quel che fai salti de gioia, è il trambua de follia.
E lui è Brattarello.
Brattarello, molto Dario Foano.
Molto Dario, forse.
Un po'. Non ho sentito però l'idioma meridionale, mi aspettavo a un certo momento che dicesse sfogliatiella.
Purtroppo abbiamo solo.
L'ha detto, solo la parte dell'idioma nordico. È importante, fra l'altro è molto, sono molto in orario, l'hanno creato ieri che era l'ultimo giorno di carnevale, devono aspettare un anno per portarlo poi in giro.
Ma non ultimo per noi patriarchi milanesi.
Eh no, noi no, noi del carnevale ambrosiano possiamo travestirci da Brattarello, quindi tutti in giro con questa maschera da volpe, no, da lupo e aquila.
E... Dariofonico, ci dicono, è
Dariofonico.
L'aggettivo per Dario Fo. È vero, ci vestiremo. Io ricordo il carnevale con tristezza, uno dei tanti aneddoti che abbiamo già raccontato. Da bambino vivevo di costumi usati, però di un ragazzino più magro.
Aia.
Quindi quando
no.
mi passava...
no!
Quando mi passava, tra l'altro un ragazzino,
cioè,
che odiavo...
l'uomo ragno salsiccione.
Il costume dell'uomo ragno, ed era un uomo ragno un po' tombolotto, che stando agli stigmi novecenteschi contro il body positive... era preso in giro, cioè, quindi era un uomo ragno che veniva pinzato sui fianchi dagli altri bambini, fatto rotolare giù dalle scale, insomma.
Avresti potuto vestirti da personaggio di Hairspray, però, Grasso e Bello, che c'era già negli anni Ottanta, voglio dire, un film degli anni Ottanta.
Non me lo ricordo.
I Waters, Grasso e Bello, in realtà Hairspray.
Sì. Vabbè, un film per adulti.
Eh sì, certo, però, voglio dire... come dire, erano delle macchiette molto carnascialesche.
Totalmente. Uomo ragno salsicciotto, dice Gius. Gius, ti ricordiamo che devi scriverci alla mail per la questione dell'operazione San Sirio. Ah, ieri abbiamo già piazzato uno dei...
Vuoi mandare la sigla?
Sì.
Ce l'hai?
No, ce l'ho. Operazione San Sirio.
Questo è l'incipit di canzone più, come dire, adrenalinico che sia mai stato scritto.
È la sigla, credo, di CSI.
O no, una... CSI ha tutte sigle degli Who.
È la sigla di qualcosa.
Sì, di mille cose, credo.
Di un telefilm poliziesco, secondo me. Vabbè, comunque, Alan Parsons Project con Sirius che fa da sfondo all'operazione San Sirio. Ve la ricordiamo, stiamo cercando di piazzare... delle vecchie cianfrusaglie di Radio Popolare, in particolare i telefoni Sirio. Uno l'abbiamo già piazzato ieri,
sì,
a Chiara, se non ricordo male il nome, a 30 euro.
Ma fermi tutti, perché non sono dei Sirio qualunque, sono dei Sirio alcuni, perché altri hanno il meccanismo non funzionante e funzionano solo come telefoni. Ma i più preziosi hanno la modifica effettuata da Emanuele Consolaro che abbiamo sentito ieri, ancora funzionante, per cui hanno... la modifica è fatta di consta di tre elementi: un filo che esce e che va a infilarsi in un mixer, in un registratore, qualcosa, comunque un jack che esce fuori, poi c'è invece un jack che entra dentro, sì, dove puoi attaccare le cuffie, e infine c'è un interruttore che esclude il microfono del telefono e quindi serve per fare le interviste.
Insomma, un prodotto di alta tecnologia che ci ha raccontato ieri Emanuele Consolaro, esperto di tecnica e tecnologia radiofonica, e potete andare ad ascoltare il podcast. Comunque, grazie a chi si è cuccato già il primo telefono. Gius, scrivici alla mail per il tuo. La sigla è di IR, ci dicono, e ci dicono anche che l'unico costume di carnevale che esiste e che è accettabile è quello da Zorro. Ecco, oltre al body shaming nei miei confronti c'era anche un shaming di tipo dagli al povero quando eravamo piccoli noi. Ricordo per esempio un compagno di classe che anche lui come me raccattava
vestito d'oro, pensavo fosse vestito d'oro, no. No, raccattava, no, per terra,
raccattava anche lui i costumi come me, e aveva un cinturone con la pistola, la maschera di Zorro e il cappello da pirata,
tutto insieme.
Tutto insieme. E veniva preso in giro in quanto povero.
E i sacchetti di coriandoli erano fatti raccogliendoli per terra.
Sì, quelli già usati. Insomma, il Novecento è stato un secolo di merda, e per tanti motivi, tra questi anche l'essere preso in giro a carnevale. Il tuo costume peggiore, Alone, è quello da puffo, se non ricordo male, di cui c'è anche una foto.
Sì, da pugile. Adulto. No, ero bambino. No, quella da adulto incredibile quando sono vestito da puffo, nel 1998. È bellissima quella da puffo. Potremmo mettere le nostre foto di carne. L'abbiamo già messa.
Abbiamo già messe.
Ma una collection.
Non so se
però.
Io ne ho. Probabilmente le ho bruciate.
Io ne ho tante. Da vestito da pugile da bambino, da sollevatore di pesi, da cowboy. Ne avevo,
Ma è da sollevatore di pesi?
Sì,
con la gomma piuma.
La gomma piuma, sì.
Se ne avete, mandateci le vostre foto deliranti di costumi novecenteschi del carnevale, una delle feste più raccapriccianti del calendario. Torniamo tra poco dopo il jingle con un po' di musica. Oggi andiamo alle Hawaii perché torniamo a cercare un paradiso per il nostro pensionato d'oro Antonio, e dopo andiamo anche sul Kilimangiaro per vedere se l'altro pensionato, quello che rischia di schiattare in bicicletta il signor Carlo, ci risponde al telefono, e saremo anche in giro col Fra a un tour rivale del Never Ending Tour, al tour di Panariello.
Sì. Un concorrente diretto.
Sì.
State ascoltando Radio Popolare.
Just to ashes, back to back, we know.
E allora sono le 13:06, ringraziamo anche quelli che ci stanno mandando le loro agghiaccianti foto di carnevale.
Mamma mia.
Di quando erano bimbi.
Sì, grazie mille, ma forse non so se abbiamo gli stomaci sufficientemente forti.
Beh, la più agghiacciante non è una foto ma è un racconto, è sì. Quello che ci scrive che nel 1974 gli fecero il costume da uomo ragno disegnato sul pigiama con un pennarello,
quindi... Mamma mia, stiamo a livelli di pezzenza over budget qua,
siamo a livelli che i compagni di classe ti picchiano.
Beh, se sono delle merde fasciste, sì.
Certo, sono dei bulli dei fascismi, sì. Ma torniamo a noi, torniamo alla ricerca del paradiso perduto, alla ricerca di un paradiso in terra per il nostro pensionato d'oro Antonio, che sarà con noi nelle prossime settimane. Un posto dove vivere una vita da sogno, forse Tiziana Cherubini, ricercatrice italiana che è andata a vivere a Honolulu, l'ha trovato il paradiso. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, scusaci per l'orario. Che ore sono a Honolulu?
Sono le 2:00
di notte, perché ci sono 11 ore di differenza.
Grazie per esserti svegliata.
Prego, è un piacere.
Oppure non sei andata a dormire, immagino.
No, non sono proprio andata a dormire. Ho approfittato, ho lavorato un po' di più e domani mattina dormo.
Ah, oh, bene. Allora, tu sei a Honolulu, nella capitale?
Sì, sono a Honolulu.
E raccontaci due cose di te. Come sei finita lì? Sei una ricercatrice, dicevamo, insomma, è la classica storia di fuga di cervelli?
Sì e no. Sono finita qui per caso, in realtà. Ho fatto gli studi in Italia, tutti, sia la laurea che nel dottorato, poi ho passato un periodo in Inghilterra e mentre ero lì ho notato un annuncio che chiedeva di applicare per un postdoc in paradiso, appunto, postdoc position available in paradise. Ho applicato soltanto per dire agli amici che avevo mandato un'applicazione alle Hawaii e poi niente, poi da lì è iniziato tutto, ho incontrato il mio capo e sono passati 20 anni.
Mamma. 20 anni, quindi cioè, ma tu sei diventata americana nel frattempo?
Sì, sono anche diventata americana.
Senti, ma ti piacerebbe tornare in Italia manco morta, ovviamente, giusto?
No, in realtà non è così. Ho cercato anche di passare dei periodi relativamente lunghi in Italia perché ho due bambini e volevo che crescessero perfettamente cittadini sia americani che italiani. E non mi dispiacerebbe tornare in Italia anche nei prossimi anni o comunque in futuro, una volta che i bimbi sono comunque cresciuti. Uh-huh. Però è vero che lavorare qui è molto più semplice.
Perché è più semplice?
Meno burocrazia, più disponibilità forse anche finanziarie, e le persone sono più a portata di mano. Non è più facile relazionarsi con persone anche all'interno di una gerarchia lavorativa.
Tu adesso lavori per in campo accademico o per un'azienda privata?
No, in accademia, per l'Università delle Hawaii.
E quando dici le persone sono più alla mano, insomma è più semplice, secondo te è una questione delle Hawaii o è una questione molto lontane, diverse dagli Stati Uniti, o è una cosa legata appunto agli Stati Uniti?
Per il lavoro credo che sia un pochino così, almeno in accademia, dappertutto negli Stati Uniti, non solo alle Hawaii. Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, no, le Hawaii sono un posto particolare, la gente è molto più rilassata, molto gentile, c'è un'influenza sia polinesiana che asiatica e quindi sì, l'ambiente è molto rilassato, poi questo immagino un po' si trasferisca anche dalla vita sociale nel lavoro.
Allora, noi abbiamo sentito già parecchi espatriati italiani che vivono in paradisi tipo Hawaii, quindi altre isole tropicali in giro per il mondo, e emergono di solito due problemi che forse, così nella mia idea, forse alle Hawaii non ci sono, e sono questi. Uno, i prezzi molto alti per alcune materie prime anche, perché devono essere importate e quindi in posti molto isolati, in mezzo all'oceano indiano, magari, non so, tipo Seychelles o Mauritius, questo diventa un problema. E invece le Hawaii, insomma, sono uno stato degli Stati Uniti d'America, forse, come dire, far parte di una grande economia può stemperare questa cosa. L'altro aspetto è un aspetto ecologico, e cioè il fatto che in questi paesi, che di solito sono paesi in via di sviluppo, non c'è una grande cultura dell'ecologia, e quindi c'è parecchio inquinamento
ambientale,
soprattutto proprio della pattumiera buttata dove capita. E secondo me questo forse la Hawaii non c'è, perché sempre per lo stesso motivo, il fatto di essere il 50° stato degli Stati Uniti. Confermi o neghi queste mie congetture?
Né l'uno né l'altro, perché anche qui il costo della vita è molto alto, perché anche qui le cose vengono importate e quindi c'è il costo aggiuntivo del trasporto, e molto spesso per mare, per colli più piccoli via aereo, ma insomma cose tipo l'insalata che viene dalla California può costare dai 5 a 10 dollari a scatolina. Quindi sì, il costo del cibo incide molto sul budget familiare. Per quanto riguarda invece l'ecologia, andare in giro per il posto, no, il posto non è affatto inquinato, però il riciclo, per esempio, dell'immondizia non è così spinto come per esempio è in alcuni posti in Italia, o che ho già visto in Italia, perché riciclare non è così semplice. Di nuovo, l'immondizia deve essere spedita in qualche altro posto, che sia nel mainland o in altri stati, per cui una buona parte viene incenerita.
Certo. Non nei vulcani, come qualcuno suggeriva, anche in Italia, perché è una...
No, non nei vulcani.
Sì, è una cazzata quella, non si deve buttare l'immondizia nei vulcani. Allora, domanda di rito è per capire se effettivamente le Hawaii sono un paradiso di buon ritiro. Ricordiamo a tutti, anche gli ascoltatori, che noi stiamo rendendo questo servizio al nostro pensionato d'oro, Antonio.
Un utilizzo privato di mezzo pubblico totale per Antonio,
diciamo che è la scusa che noi mettiamo davanti, perché poi
vogliamo andarci noi ovviamente, trovare gente che ci ospita.
Esatto.
Le Hawaii sono tipo uno dei posti più lontano da tutto al mondo, così insomma, essendo nel mezzo più o meno dell'Oceano Pacifico. Qual è la cosa più bella di vivere lì? Quali sono gli aspetti più positivi di vivere in quello che noi pensiamo essere un paradiso terrestre?
Essere immersi nella natura. Io vivo in città, ma in realtà è una città che non è una città come Roma o Milano, per cui ho di fronte un parco, il mare a 500 metri, le montagne sono subito dietro, per cui si possono fare dei bei percorsi di trekking, il mare, il surf, il body surf, il snorkeling. Non pago una membership per una palestra, perché esco di casa e corro intorno al cratere che sta qui vicino a casa. Quindi
è spento, vero, quel cratere lì?
Sì, spento, okay. Spentissimo, se no col cavolo.
E pantaloncini gonna corta tutto l'anno, insomma, maglietta.
Sì. Sì, in questo periodo piove un pochino, che è anche benvenuto, ma sì, la temperatura non scende mai troppo, il guardaroba è uno soltanto, non servono i riscaldamenti durante l'inverno, quindi ci sono degli effetti anche, insomma, intangibili che fanno abbassare un pochino il costo della vita.
E a lavoro come ci vai? Ci vai in ciabatte o è richiesto, insomma,
dress
code?
Cioè... innanzitutto nel mondo scientifico già in ogni dove il dress code è molto informale, qui lo è ancora di meno, per cui sì, anche alle conferenze le persone vanno in giro con le ciabatte.
Ma è fantastico. Asciugamano sulle spalle, che poi si va al mare. Quanto dista dal mare casa
tua? Più o meno.
500 metri.
Ah, 500 metri.
Sì. 500 metri.
Allora, parliamo di...
Ma io ho visto...
Dici, dici.
Ho visto studenti entrare in classe e lasciare le ciabatte fuori dalla classe per entrare scalzi.
Mamma mia, che bello.
Allora, parliamo di, invece di qua, le note dolenti, soprattutto per noi. Cioè, costo della vita, un appartamento in affitto immagino che soprattutto si stia in affitto o si compra anche la casa da quelle parti?
No, no, si può comprare. Sì. Ultimamente il prezzo delle case è salito tantissimo, per cui sì, non è facilissimo, però ci sono ancora case da comprare, sono poche e costano tanto.
Ecco, invece un affitto...
gli affitti anche sono cari.
Un bilocale. Dipende tutto da... bilocale, non so, 65-70 metri quadri al mese, quanto mi viene via?
In dollari.
Dipende dalla zona. Nella zona in cui sto io si arriva a 2.800-3.000 al mese. In altre zone si può scendere un pochino se si sta un po' più lontani da Diamond Head, Waikiki, che sono le zone un pochino più richieste. Però sì, insomma, i prezzi girano intorno ai 2.000, dai 2.500-3.500 a seconda della zona.
Ma tu sei in una zona molto, molto cool di Honolulu, in una zona bella, insomma.
Sì, io sono stata fortunata perché da che sono arrivata non mi sono mai spostata da questo quartiere e sono alle pendici del cratere, il cui nome è Diamond Head, non molto distante da Waikiki e di fronte ad un grosso parco. Il trade-off è vivere in un appartamento, quindi non comprarsi casa con il giardino e una stanza in più.
Vabbè, direi che è una cosa che puoi sopportare questo.
Sì, si può sopportare.
Senti, sì. Oltre alle bellezze naturali, quali sono le altre cose che insomma si fanno vivendo a Honolulu? Diciamo, il tempo libero, come lo passi? Si va al cinema, ci sono tanti cinema, c'è una forte vita, fermento culturale, c'è anche, che ne so, una subcultura, una cultura alternativa come quella che possiamo immaginare, che ne so, punk o comunque insomma una cultura alternativa in città, oppure si sente meno questo aspetto?
No, un pochino di meno. La socialità qui non è come la conosciamo in Italia, quello forse è uno degli aspetti che fa pensare a tornare indietro. Ci sono cose da fare, ma c'è chi dice che bisogna mettersi in punta di piedi e cercarle bene, perché a livello culturale sì, c'è una stagione operistica, ci sono dei concerti, però insomma confronto Roma, Milano, non siamo molto lontani. Cultura alternativa io direi forse più quella proprio locale, hawaiana, quindi di origine polinesiana, e hanno i loro ritrovi, il loro modo di festeggiare momenti importanti della loro vita.
C'è una presa di coscienza già ampia, nel senso c'è stato un riconoscimento insomma del valore, dell'autonomia, della storia, del colonialismo che c'è stato alle Hawaii, eccetera. E quindi insomma c'è una consapevolezza diffusa della loro cultura o meno, perché per esempio in tante isole diciamo polinesiane, anche se poi la Hawaii è un po' più spostata in là, c'è stato un abbruttimento dovuto all'alcol, anche al spam food, insomma robe così. Lì com'è la questione?
È in via di miglioramento. Man mano che passa il tempo si vedono sempre più iniziative perché vengano forse riparati dei torti fatti in passato, e quindi si vedono già delle buone cose. L'hawaiano viene insegnato in alcune delle scuole. E sì, insomma, stanno tornando. Stanno tornando fuori le culture passate, però c'è ancora molta strada da fare perché le cose vengano completamente rimesse in pari, e c'è un gruppo nutrito di persone hawaiane che tuttora è poco contento del dominio delle persone bianche alla fine.
Certo.
Stavo guardando la mappa di Honolulu adesso, ho capito dov'è il cratere, bellissimo, ci sono delle foto anche se guardate su Google Maps è facile, ma vedo che c'è una specie di canale molto dritto che sembra quasi un aeroporto per idrovolanti, Che cos'è lì da quelle parti?
No, quello è, una, è un il nome di quel canale è Alawai, ma è soltanto un canale chiuso da un lato e che dall'altro invece finisce in mare, raccoglie alcune delle acque di scolo di alcuni torrenti che vengono dalle montagne. Mm-hmm. Molti club di canoa, perché qui uno degli sport più comuni è la canoa havaiana, praticano in quel canale e da lì poi accedono al mare.
Tutto molto bello. Ti facciamo sentire dei suoni. Dici un attimo tu se li riconosci.
Cioè, noi... la sigla della sigla di Supercar o qualcosa del genere.
Ambientato a Honolulu. È uno delle principali fonti di reddito degli abitanti del luogo, non so, il museo di Magnum P.I., i giri sulla Ferrari.
Forse, Disma, vedi, ottima idea, è un'idea di business per andare lì.
No, ma qualcuno mi aveva detto che la villa di Higgins, dove è ambientato Magnum P.I., forse Sipovic me l'aveva detto, tanti, il nostro vecchio collega, che è visitabile o qualcosa del genere. No, tu non hai mai sentito nulla a proposito?
Forse, ma non mi sa che non mi sono mai interessata abbastanza per vedere se fosse vero o meno.
Vedi la differenza tra chi ha un percorso accademico e chi è un poveretto miserabile come me.
Ha passato la vita a mangiare popcorn davanti alla TV.
Io andrei subito a vedere la villa.
Intrinsecamente sono noiosa, quindi no.
Alle Hawaii, questo è molto importante perché dobbiamo sempre valutare tutto, ma a livello di trattamento fiscale come siamo messi rispetto alla media degli Stati Uniti? È un po' paradiso, oltre che naturalistico anche fiscale, o zero da questo punto di vista?
Ma forse rispetto alla media è medio, ci sono stati che pagano più tasse come la California. Lo stato delle Hawaii, oltre a pagare come tutti gli stati le tasse federali, quindi ogni persona deve pagare le tasse federali per l'aliquota che gli compete, deve pagare un 5% per invece le tasse statali. In altri stati può essere anche maggiore, in altri minore, però per esempio credo che l'Alaska abbia praticamente non abbia tasse statali.
Di cosa si vive? Di turismo principalmente o l'industria locale è un'altra?
No, il turismo è una delle più importanti. L'isola è troppo piccola per l'agricoltura, per poter sostenere il 1,5 milioni di persone che ha. E quindi il turismo è effettivamente l'industria più importante.
Allora, consiglio, e poi ti lasciamo andare a sonnecchiare.
Grazie.
Cosa consigli a chi, sentendo le tue parole, insomma, volesse provare a vivere in quel paradiso terrestre? Come ci si può arrivare? Come si può trovare un'occupazione? Si trova un'occupazione così da, se un italiano vuole immigrare, insomma, è emigrare, andare alle Hawaii?
Non è semplicissimo. Come con il percorso accademico si può, non ci sono tantissimi posti perché comunque l'università non è grandissima, però si può, e quello è vero un po' in ogni parte degli Stati Uniti. Per il resto non è difficile trovare lavori anche stagionali qui, il problema sono i visti ovviamente, perché chi viene dall'Italia ha un visto turistico e quindi deve trovare il modo di avere un visto di lavoro, un visto diverso.
E se no fare il playboy, trovare una hawaiana, bella hawaiana. Vabbè, e Tiziana, noi ti ringraziamo molto, ti lasciamo alla tua nottata calda. Quanti gradi ci sono adesso lì? 25, 30?
Ma saranno un 22, 23.
Perfetto.
Fantastico, ti auguriamo una splendida giornata domani e grazie per averci fatto sognare.
Grazie, saluti a tutti voi e alla famiglia a casa.
Grazie.
Ciao.
Tiziana Cherubini da Honolulu, uno di quei posti dove così a naso non andremo mai a vivere, caro Alone, purtroppo, perché siamo qua. D'altronde, qualcuno, la carretta qua, la lima, la deve tirare. Oh.
Siamo noi. Ale proprio.
Dovete tirare su un po' di morale. Sì. Ci mandano una versione che dice sono Reebok o son Nike, proviamo a sentirla com'è, scusa, vediamo. Vai. Se funziona.
Adesso tireranno quattro saracche come minimo, come al solito. No.
Ah no, questa è la pubblicità.
Un link di YouTube.
Tra poco il GR, vediamo se facciamo in tempo a sentire questa versione incredibile, ovviamente con la linea super rapida che abbiamo qua negli studi di Radio Popolare. Sta ancora caricando. No, mi sa che la sentiamo dopo. La linea al GR.
Dopo.
Here for you.
Cos'è?
Allora,
non lo so.
Getrotal?
Non ne ho la minima idea. Vediamo se qualcuno indovina la pernacchia di oggi di Diego. Tra l'altro si parlava questa mattina. Ah sì, ci hai preso. Bravo, complimenti.
Pim pum pam.
Questa mattina si parlava alla macchinetta del caffè. Ero lì con Braga che gli ho offerto un caffè per, insomma, lo dico anche per mostrare tutta la mia generosità. E Braga mi fa il 15 al Differenza Social Pub di Inzago quando presentiamo il libro. Sicuramente ci saranno Tony Gorgonzola e Diego. Perché gli faccio, ma perché Diego è di Inzago? Lui fa, no, però l'ho visto alla festa dei popoli della Martesana, quindi bazzica la zona. Quindi insomma, potrebbe esserci dal vivo. Se ci sarà Diego, gli faremo fare al microfono una piccola improvvisazione live delle sue pernacche, così scopriremo anche il mistero.
Molto bello,
che...
sentiamo anche come vengono al microfono.
Sarebbe bello, sarebbe
molto bello, sì. Poi possiamo effettarlo anche magari. Non so, un po' di eco, qualcosa.
Non so se il Differenza Social Pub, dove faremo la presentazione di 28 sfocature di Maronna alle 18.30 in Zago il 15 marzo, hanno gli effetti.
Che si dotino di effetti! Allora, Alessandro Braga, fai in modo che ci siano tutti gli effetti a disposizione di noi due, leggende viventi.
È vero, Bore di Bach ripresa dai Getrotal.
Che abbiamo detto noi?
Getrotal. Però non abbiamo detto Bach.
Di Spino Dadda, il nostro pernacchione originale.
Allora, tra poco ci colleghiamo con un'altra colonna portante della community di Poveri Mabelli, che è Fra. Mi ricordo dov'è Fra, ma sta seguendo un never ending tour alternativo e forse anche antagonista al nostro. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Fra, ci sei? Fra? Non c'è Fra, non ci sente. Evidentemente Fra si sta facendo i fatti suoi, proviamo a raggiungerlo in un altro modo, telefonicamente. Fra, nel frattempo ricordiamo con gioia, Alone, che è in corso anche l'operazione San Sirio, un'operazione che ci vede protagonisti di vendita telefonica, ma non di truffe al telefono.
No, tutt'altro, abbiamo i vecchi apparecchi usati qui in redazione per fare le telefonate e registrare le telefonate con apposita modifica eseguita da Emanuele Consolaro nel corso dei decenni addietro, che sono in regalo per chi li vuole. Ovviamente vi chiediamo in cambio avidamente di fare una bella tessera di sostegno a Radio Popolare.
Una tessera dai 20 euro in su, Radio Popolare. Fra, rispondi al telefono, se no ti spezziamo le gambe, e lo facciamo anche con
Dice che lui ci sentiva, ma noi non sentivamo lui.
Fra, rispondi al telefono per cortesia, perché sennò potrebbe essere veramente una delle ultime volte che tu ti affacci.
Che deambuli su questa terra.
Esatto, le gambine, track, ti si spezzano, improvvisamente ti chiedi ma chi è stato, chi non è stato, vedrai scappare due galli di Dio
sulle loro Zundapp
e capirai che siamo stati noi. Vabbè, e poi torniamo anche in Kilimangiaro. Vediamo in Kilimangiaro, perché oggi Carlo Motta, il nostro pensionato d'oro,
un altro pensionato d'oro,
lui secondo me è più d'oro di Antonio,
è ancora più d'oro,
è andato a portare delle biciclette alle tribù.
8
Fra non c'è, Fra, ci hai scassato tre quarti di Waller,
ma di più, anche 8 noni.
Vediamo, ultimo.
Pronti?
Allora,
che casino c'è dietro di te? Ciao.
Ecco. Avevi paura che ti spezzassimo?
Come al solito, è colpa del mio microfono, del mio telefono.
Ah, ecco, quindi cambialo, compra un ultimo ritrovato della tecnologia più moderna in modo tale che i nostri collegamenti siano perfetti.
Speriamo che dopo questo tour di avere un po' di soldi.
Allora,
questo never ending tour.
Come stai?
Io bene, bene.
Dove ti trovi?
Sono nella ridente città di Montecatini Terme.
Quindi vai alle Terme, poi?
Temo di no, sembra il complesso di terme davanti all'hotel è chiuso, sembra abbandonato da decenni.
Puoi andare a fare un'avventura, quindi
occupalo.
Sì, sì, diventa un oro tipo.
Senti, il tour di Panariello, di cui noi siamo quasi, ambiamo a diventare media partner, va avanti come il nostro, va meglio il nostro.
Va avanti da ormai sono un anno e mezzo.
Beh, senti, ma nel tour ci sono, è un monologo unico o ci sono degli ospiti?
Dei mimi?
È un monologo unico e tra l'altro, come molti parallelismi con il vostro, si compone di pezzi storici che qualcuno potrebbe dire essere riciclo. È un'esegesi, un'autocelebrazione della sua carriera.
Ah beh, fantastico.
Ah,
collega,
un greatest hits, il greatest hits di se stesso.
Sì.
Lo ammiriamo molto.
Quindi fa Renato Zero, cose così.
Sì, fa Renato Zero, fa il PR, quello del Massupio, fa Signora Italia.
Ok.
Beh, sono tutti personaggi indimenticabili.
No, perché se avesse degli ospiti, potresti provare a buttarci dentro in scaletta.
Purtroppo no, non ci sono ospiti mai. È sempre solo lui.
Potresti suggerirglielo?
Senti con che voce ha detto. Alone diceva: potresti suggerirglielo, nel senso che forse non ha mai visto i due mimi.
Ci provo.
Prova a parlargli di noi. Parlagli di noi, che è una data. Noi veniamo via, ricordiamo, con 150 euro e copriamo 10 minuti circa di spettacolo.
150 euro in due?
Due.
Sì, sì.
Stava, ottimo.
Io ho anche, sono dotato di una parrucca.
Sì, io ne prendo 80 e perché la moto la metto io per la benzina.
Qui guida.
E Disma è adesso il passeggero. Sì.
E non trovate Fra perché è a metà tra qua e là, ci dice Alessandro. Qualcuno chiede se il casinò è aperto, c'è un casinò lì?
Ah no.
Il casinò non l'ho visto, ma visto tutti gli edifici direi che è chiuso e abbandonato anche
quello. Sì, dal 1952 credo.
Cosa vuol dire ho visto tutti gli edifici? Scusa, hai visto?
Visti gli altri edifici. Ovviamente ci sono hotel chiusi, ci sono delle... c'è una giostra abbandonata.
Posto incredibile.
Da veramente l'idea di un posto dimenticato.
Come Springfield dopo che fecero le strade lastricate d'oro in una nota puntata dei Simpson. Fra, ti ringraziamo per questa gioia che comunque ci comunichi ogni volta che ti sentiamo e ti auguriamo un buon lavoro
anche a voi. Buona bobbanza,
portaci un souvenir da Montecatini.
Va bene,
grazie.
Va bene, lo cerco.
Grazie, buona burbanza anche a te. Un saluto.
Ciao.
Ciao. Siamo, sì, è vero, ha ragione. Siamo alla terza giornata della settimana della burbanza, fatta di alterigia spocchiosa, arroganza e anche un po' di malvagità.
Sì, tanta malvagità. Gli Screaming Trees.
Yeah.
Hear the distant cry calling me back to myself, like the one you knew before, calling me back once again. I nearly lost you.
E oggi forse ce la facciamo a collegarci con il Carlo. Carlo, ci sei?
Oh, buongiorno Dilma, sì, ci sono, ci sono, ci sono. Siamo in One Bike Tanzania.
I pensionati buongiorno in Tanzania, Chialone. In bicicletta, ricordiamo.
Pensionati in Tanzania in bicicletta. Enzo si arrabbia e mostra delle dita, ma non voglio parlare quando gli dai del pensionato, ma fa nulla.
Vabbè, è un
fa dato nulla.
Di fatto,
siamo in Tanzania, siamo in One Bike.
Oh, grazie. Siete entrambi abbonati, siete entrambi delle persone splendide, siete sì, vivi, mitici. Questo è importante. E siete in Tanzania perché la bici è un mezzo fantastico, ecologico, economico, e siete lì a portare una mano anche.
Siamo, sì, abbiamo fatto intanto un giro in Tanzania, siamo partiti da Bagamoyo, abbiamo fatto i Monti Jumbara e siamo arrivati fino al Kilimanjaro, e lì abbiamo salito la montagna in bicicletta, l'ultimo pezzo portata a spalla, un po' da noi, un po' dei porter, e niente, poi abbiamo fatto il giro della montagna, siamo arrivati oggi alla tappa finale, cioè a Moji.
Noi ieri ipotizzavamo che ve la portaste in spalla per dire una cagata, invece è vero.
Vero.
No, non è una cagata, l'abbiamo portata un po' in spalla noi, e poi devo dire, dato l'altitudine, sui 5.000 l'hanno portata tanto i portatori, i porter. Perché veramente era difficoltoso con il discorso del respiro e così via. Però niente, ce l'abbiamo fatta, siamo contenti, abbiamo fatto anche il giro della montagna in 3 giorni, e abbiamo fatto oggi l'ultima tappa e siamo arrivati a Moji, a One Bike Tanzania, che è un'organizzazione per lo sviluppo dell'utilizzo della bicicletta in Tanzania. Noi abbiamo lasciato qui adesso, poi se volete vi passo Ninja, che è il referente di questa organizzazione. Ninja.
Ma parla in italiano o in Swahili? Perché noi con lo Swahili non siamo bravissimi.
Swahili, però parla benissimo inglese, Swahili, ma benissimo inglese, e vi potrà raccontare dei suoi progetti. Intanto noi abbiamo lasciato
raccontacelo tu, che abbiamo solo due minuti, sennò si tira troppo per le lunghe. Raccontaci allora, te il progetto che avete.
Il progetto è questo: abbiamo lasciato una bicicletta che ci è stata donata da un'azienda. Posso fare il nome o meglio di no?
Sì,
mettetemi voi.
Ma dai, che troviamo uno sponsor,
ma
magari.
Sì, FP Telematica di Busto Arsizio, di Pietro Pisoni, ci ha regalato una bicicletta che abbiamo usato per fare questo viaggio, e adesso abbiamo lasciato qui a One Bike Tanzania. In più ho raccolto un po' di soldi e niente, abbiamo acquistato un'altra bicicletta qui in Tanzania, che verranno donate all'interno di questo progetto che segue questa organizzazione, ed è un progetto sulla mobilità di studenti e lavoratori dai villaggi che sono lontani dalla città,
certo,
per raggiungere scuola.
Poveri ma belli.
Poveri ma belli. Ma la bici,
assolutamente.
Scusa, la bici,
sì,
tu dicevi, fare sviluppare la mobilità ciclistica, ma è un mezzo adatto? Come sono le strade? Cioè, si va in bici?
Si va in bici, ma la bici non è utilizzata come mezzo sportivo di divertimento,
no, certo.
È un mezzo da lavoro. Si trasporta di tutto in bici, di tutto in moto, pesi inenarrabili. Gente che di mestiere trasporta cose, lo fa anche in bicicletta, con delle biciclette veramente improbabili, e niente, One Bike Tanzania dà una mano alla manutenzione di queste di questa cosa, in più di queste biciclette nei villaggi, e in più lavora con le scuole sul discorso della plastica. Qua veramente le strade sono piene di bottiglie di plastica gettate ai bordi. E quindi il lavoro con le scuole, il lavoro di One Bike Tanzania. Però io, se 30 secondi, vi passerai Ninja, ma no, solo 30 secondi, perché è qui a aspettare. Fai così.
Un saluto
ma Ninja, dobbiamo dare
la Ninja.
Only... Saluto, piuttosto passaci Enzo,
che così ci manda a cagare.
Hello Ninja.
How are you Ninja?
Yeah, I'm fine, thank you. How are you?
Oh, fine, thank you. How is the bicycle that Carlo gave to you?
Oh, the bicycle that Carlo and Enzo gave me is really nice, and it's very very helpful, and it's going to make a very huge impact in the community. And someone who is going to receive it. Oh. We say thank you very much to Carlo and Enzo.
Ninja is a name or it's a nickname?
It's Ninja. M-I-N-J-A.
Not like a Japanese ninja. Okay.
Yeah, not like Japanese ninja. Okay. It's Ninja. Yes.
Thank you very much. Thank you very much, Ninja. Ninja.
See you, Ninja. Ciao.
Ciao,
thank you.
Ciao, salutiamo Ninja.
Pronti?
Chi è questo? Enzo Ninja. Carlo.
Oh, no, sono Carlo. Ascolta una roba sul discorso della...
Dobbiamo dare la linea alla Cecilia, che poi ci ammazza.
Allora, saluta anche Enzo.
Ciao.
Mandateci un vocale. Ci mandate un vocale con quello che ci volevate dire.
Dai.
Ciao, buona giornata. Ciao.
Enzo, cos'è che ha detto?
Ha detto penso un improperio. Ma Enzo o Emzo?
Emzo. Diamo la linea a Cecilia di Lieto con l'armadillo e la salutiamo. Scusa il ritardo, ciao Cecilia.
Grazie. Ciao.